Buonasera e benvenuti all'ultima fascia di news di Radio Popolare. In Qatar oggi si sono tenute le trattative per un cessate il fuoco a Gaza. La Casa Bianca, inizio promettente. I colloqui proseguiranno anche domani. Ma l'intesa resta difficile. Domani atteso a Tel Aviv il ministro degli esteri britannico. Gli ucraini annunciano la creazione di un ufficio amministrativo e la nomina di un comandante militare nella regione russa di Kursk. Kiev controlla 82 località in territorio russo, ha annunciato il capo di Stato Maggiore ucraino. La BBC, l'azione di Kiev è stata condotta con blindati britannici. Il Ministero degli Interni di Londra conferma. Salgono a 5 i feriti dopo l'esplosione all'interno del rifugio alpino in Valtellina. La causa del forte botto, avvertito anche a valle, sarebbe una bomboletta spray lasciata incustodita vicino ai fornelli. Buonasera ascoltatori e ascoltatrici, le edizioni delle 22:30. Apriamo con la crisi in Medio Oriente. Nel pomeriggio in Qatar a Doha sono iniziati i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. Le trattative hanno avuto un inizio promettente, ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza degli Stati Uniti, John Kirby. Non prevediamo di uscire oggi con un accordo, prevediamo che i colloqui continuino anche domani, ha spiegato l'inviato americano, aggiungendo: siamo a un punto in cui il quadro dell'accordo è generalmente accettato e le lacune da colmare riguardano la sua attuazione. Nelle prossime ore si recherà in Israele il ministro degli esteri britannico e incontrerà Netanyahu, lo riferisce il governo di Londra. Raggiungere una tregua a Gaza significherebbe anche scongiurare un attacco iraniano su Israele dopo l'uccisione del capo di Hamas sul suo territorio. Sentiamo Alberto Negri, editorialista del Manifesto, esperto di Medio Oriente.
Ma in primo luogo c'è tutta una situazione generale, perché non è che qui stiamo parlando burocraticamente, come il portavoce della Casa Bianca John Kirby, di promettenti, come dire, inizi di un negoziato. Qui stiamo parlando di qualche cosa che ormai da 10-11 mesi ha portato a 40.000 morti e soprattutto al pericolo di un conflitto generalizzato. È evidente che da questa trattativa di Gaza, questa è l'ultima chiamata per evitare un conflitto regionale e forse convincere l'Iran a non attuare la sua vendetta dopo l'assassinio a Teheran dell'esponente e negoziatore di Hamas, Ismail Haniyeh. Attenzione, perché questa notte si riunisce il gabinetto di sicurezza di Israele per la prima volta il 10 aprile, quando l'Iran lanciò circa 300 missili e droni che furono in gran parte intercettati su Israele. Questo è quello che noi abbiamo davanti. Non è soltanto, come dire, il negoziato tra Hamas, che peraltro oggi non è presente alle trattative direttamente, e gli israeliani. Naturalmente i dettagli di questo piano sono in gran parte quanto aveva annunciato già Biden a maggio scorso. Qui stiamo parlando di questo, signori, di un piano che gli Stati Uniti hanno presentato più di tre mesi fa. È però un accordo che in qualche modo gli americani devono fare se vogliono evitare un conflitto sempre più ampio in tutta la regione.
E mentre a Tel Aviv in Israele i familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas protestano e chiedono ai negoziatori di non tornare senza un accordo per il cessate il fuoco, nella striscia di Gaza sono arrivate a 40.000 le vittime palestinesi dal 7 ottobre scorso. Oggi ci sono stati nuovi attacchi su Gaza City e Khan Yunis. Secondo dati forniti da Hamas, quasi il 70% delle vittime sono donne e bambini. Oltre 9.000 i feriti in un contesto di ospedali semidistrutti e mancanza di personale, medicine e attrezzature. Ciao Kisinusi.
Partiamo dal 26 gennaio scorso. La Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA aveva ordinato a Israele di evitare un genocidio a Gaza. Come? Evitando, tra gli altri, di buttare bombe sulle zone densamente popolate. I morti allora erano 25.000, mentre Joe Biden continuava a tracciare le sue strane linee rosse, ogni volta violate da Netanyahu. All'ONU gli Stati Uniti ponevano veto su veto contro il cessate il fuoco e la CNN scoprì che le bombe da una tonnellata che hanno raso al suolo Khan Yunis e Rafah erano americane. In questi 10 mesi, di fronte a questa immane tragedia, il silenzio e la complicità della comunità internazionale, in particolare degli Stati Uniti, sono stati impressionanti. La popolazione di Gaza è rimasta sola, alla fame, alla sete, sotto le bombe, costretta a spostarsi da nord a sud, da sud a nord, decine di volte. Ai 40.000 morti bisogna aggiungere circa 90.000 feriti e decine di migliaia di bambini traumatizzati per sempre. Ma le vittime non sono numeri, sono persone con i loro percorsi, le loro storie, i loro affetti, i loro talenti, come Eba Abu Naden, morta il 22 ottobre scorso. Eba era una delle più talentuose poetesse e scrittrici femministe di Gaza. Se moriamo, aveva scritto, dite al mondo, a nome nostro, che siamo persone giuste dalla parte della verità, come tutte le vittime, aggiungiamo noi, innocenti nella striscia di Gaza.
Continua l'offensiva ucraina in territorio russo. Oggi il presidente Volodymyr Zelensky ha anche rivendicato il completo controllo della cittadina di Suzdal, che sorge a una ventina di chilometri dal confine ucraino e ha circa 5.500 abitanti. Un'azione, quella di Kiev, compiuta anche grazie alle armi occidentali. La BBC oggi ha affermato che i carri armati usati da Kiev in territorio russo sono britannici. E nella regione di Kursk, dove Kiev controlla 82 località e 1150 km quadrati del territorio, oggi l'esercito ucraino ha insediato un ufficio amministrativo con un comandante militare. Dell'obiettivo di questa mossa nella strategia di Kiev ne abbiamo parlato nel nostro approfondimento con Giuseppe Agliastro, inviato della stampa da Mosca e da poco stato proprio a Kursk.
La creazione nella regione russa di Kursk di un ufficio amministrativo con un comandante militare, stando alle autorità ucraine, dovrebbe avere come obiettivi quelli di garantire l'ordine e tutte le necessità della popolazione locale. Questo è quello che dicono loro nel documento ufficiale che annuncia la creazione di questo ufficio. Si spera anche che possa servire per la creazione dei corridoi umanitari, ovviamente, di cui parlava Zelensky ieri, e questo lo dico perché, anche se può sembrare banale, penso che sia giusto sempre ripeterlo: nelle guerre sono spesso i civili che finiscono col pagare un prezzo troppo alto. Dal punto di vista della strategia ucraina in questa offensiva in territorio russo, la creazione di questo ufficio amministrativo sembra una conferma del fatto che le truppe ucraine puntino a trincerarsi nelle zone che in questo momento detengono di Kursk. E questo perché è importante? È importante perché la maggior parte degli analisti concorda sul fatto che gli obiettivi principali di questa offensiva militare ucraina nella regione di Kursk siano due. Il primo è quello di detenere un territorio russo da poter usare di fatto come merce di scambio per avere indietro territori ucraini occupati dai militari russi in future trattative di pace. Il secondo obiettivo sembra essere quello di ridurre la pressione militare russa sul fronte ucraino. Quindi l'obiettivo in questo senso potrebbe essere quello di costringere la Russia a ritirare soldati dal fronte ucraino per spostarli sulla difensiva nella regione russa di Kursk.
Non è niente di meno che una crudeltà, una vendetta. Così la Casa Bianca ha definito la condanna a 12 anni per una cittadina russo-americana accusata di aver donato poco più di $50 a un ente di beneficenza pro-ucraina. La donna si chiama Ksenia Karelina, 32 anni, vive e lavora a Los Angeles dal 2021 ed è stata arrestata dai servizi di sicurezza russi alla fine di gennaio mentre era in viaggio per andare a trovare la sua famiglia in Russia. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Nel verdetto del tribunale, che peraltro è lo stesso che condannò il giornalista statunitense Gershowitz, c'è scritto questo, cioè la sua colpa è di aver fatto una donazione equivalente a 51 euro a una organizzazione umanitaria che è a base a New York, che dal 2014 è attiva per fornire aiuti alla popolazione ucraina, e evidentemente dal 2022 ha aumentato sia i donatori che la quantità di milioni di dollari inviati lì. La ragazza Ksenia Karierina era andata da Los Angeles a Yekaterinburg negli Urali per incontrare i suoi genitori. Al controllo in aeroporto, che scatta automaticamente, ma a maggior ragione se c'è un passaporto statunitense, hanno trovato, da quello che riferiscono fonti giornalistiche russe, sul suo cellulare la traccia di questo bonifico, di questa donazione. Questo le è valso l'accusa di tradimento, perché secondo il verdetto lei avrebbe contribuito in realtà non a fornire aiuti così umanitari, ma avrebbe contribuito allo sforzo bellico ucraino contro la Russia, da qui appunto l'accusa e la condanna per tradimento. C'è da dire che la condanna non è definitiva, perché ci sono 15 giorni di tempo per fare appello, e la speranza è che questa condanna in appello sia annullata sul piano giudiziario e intervenga qualche fatto sul piano diplomatico per evitare che sconti 12 anni in una colonia penale.
Un recente tweet della Lega ha riacceso il dibattito sulla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza italiana per gli stranieri e su Ius Solis e Ius Scholae. Lo scontro politico sul tema si è consumato con Forza Italia, che ha aperto le porte alla possibilità di una legge Ius Scholae, mentre il partito guidato da Matteo Salvini ha ribadito tutta la sua contrarietà. È ormai da anni che ciclicamente il dibattito politico si riaccende sulla necessità o meno di modificare l'attuale normativa sulla cittadinanza. Diverse le possibili strade, dallo Ius Sanguinis, che in sostanza è quello vigente in Italia, allo Ius Scholae fino allo Ius Soli. Ai nostri microfoni Daniela Ionita, portavoce dell'Associazione Italiana Senza Cittadinanza.
Siamo sicuramente contenti anche del fatto che anche Forza Italia abbia realizzato la necessità di questa riforma. La legge attuale è particolarmente vecchia, in particolare per chi è nato in Italia, e abbiamo un crescente numero di persone nate in Italia con provenienze molto differenti. Abbiamo una tracciabilità di dati relativa anche a Istat piuttosto che Caritas, che ci indica intorno a più di 800.000 persone minorenni nate in Italia, e abbiamo inoltre poi più di 800.000 persone anche che sono adulti nati in Italia, figli tra l'altro di persone extra UE. Però è importante soprattutto ricordare la cifra di 5 milioni considerata straniera in Italia. È importante, nel momento in cui si pensa alla riforma, pensare anche a tutte le persone che non sono necessariamente nate in Italia, ma che ci sono cresciute, che stanno investendo anche nella crescita economica dell'Italia, nella crescita culturale e sociale.
Sono ricoverati 5 feriti rimasti ustionati oggi alle 13 in un'esplosione all'interno del rifugio alpino Bar Bianco in Valtellina. Si tratta di 5 persone di età compresa tra i 24 e i 65 anni. Non si tratterebbe di una fuga di gas e di una bombola da cucina, come ipotizzato in un primo momento, ma dell'esplosione di una bomboletta spray che per una distrazione è entrata in contatto con il fuoco dei fornelli. Sharon Verzeni, la barista di 33 anni, assassinata a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, continua a essere al centro di un'intensa indagine. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per cercare indizi che possano portare all'identificazione dell'assassino. Le indagini si sono intensificate con il test del DNA sui residenti vicini e il sequestro delle telecamere di sicurezza. Gli investigatori stanno cercando di capire se Sharon seguisse un percorso abituale durante le sue passeggiate serali e se l'assassino potesse avere conoscenze su queste abitudini. Massimo Pino di La Repubblica.
Le indagini sono a un punto, non dico da caccia al tesoro, ma di caccia all'ignoto. È verosimile, insomma, è stata ritrovata coltello, probabilmente compatibile con l'arma del delitto, sono stati fatti rilievi sul corpo della vittima, quindi è possibile che sia già stato isolato un DNA dell'assassino. Però sia per circostanze che per relazioni pare, insomma, non essere una persona conosciuta da chi la conosceva. Per cui bisogna capire chi aveva conoscenza, che la ragazza passasse in quel momento all'una meno 10, da quel punto lì preciso del paese di Terno d'Isola, sta cercando di associare un profilo umano alla persona che può avere interesse a compiere un agguato, perché è stato un agguato. Dalla violenza alla profondità dei colpi sembrano colpi maschili. Questo non esclude la presenza di una donna. C'è un qualcosa di oscuro nel passato di una ragazza che in superficie aveva invece un'esistenza perfino banale nella sua normalità, non aveva, diciamo, passioni particolari, problemi economici particolari, un menage che potesse fare pensare a una minaccia imminente.
Per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani alle 6:30, buon proseguimento di serata e un buon ascolto.